Atlas Sound, Praying Man, dal nostro disco della settimana che si chiama Parallax. Ieri con Laura, grazie all'aiuto di un ascoltatore, abbiamo capito che cos'è la parallasse. Non ti chiederò neanche
che
no, è pure tu però.
Spiegamelo.
La parallasse è un'unità di misura astronomica. Cioè tipo unità di misura strafiga in questo senso. Cioè com'è astronomico. Così.
Un po' di escapismo è collegato col concetto di escapismo.
No, non è collegato col concetto di escapismo. Le
stelle. Astronomico.
Non riusciamo a tirarla dentro questa ragazza. Diamo il benvenuto dall'altra parte del vetro a Jonathan Clancy. Ciao Jonathan.
Ciao.
Oh, e finalmente abbiamo un live degli Eclectic Education qui. È finito.
Buon pomeriggio, ciao Tito.
Ciao.
Allora, noi abbiamo al telefono Ernest Cline. Il libro Player One viene presentato questa sera da Modo Info Shop. Insieme a me ci sarà anche Luigi Bernardi, nota figura dell'editoria bolognese. E adesso direi di dare il benvenuto a un autore che non è soltanto l'autore di Player One, in originale Ready Player One, ma è anche lo sceneggiatore di un film che forse qualcuno di voi ha visto. Si chiama Fanboys. In ogni caso, noi diamo il benvenuto a Ernest Cline. Hello, Ernest. Welcome to MAPS.
Hello. Thank you for having me.
How are you doing?
Wonderful.
Okay. Where are you now?
I just landed in Milan. I'm actually at the Milan airport.
Ah, you're at the Milan airport. Okay. So, ready for tonight in Bologna?
Yes, I'm excited. I'm really looking forward to it.
Okay. Dovete sapere che Ernest sta girando con il suo libro per tutta Europa. Ha fatto un tour che l'ha fatto arrivare in Norvegia e adesso è arrivato in Italia. La cosa bella è che il nostro Ernest, che avete capito è all'aeroporto di Milano, avrà con sé una DeLorean. La prima domanda, una DeLorean che si è comprato, l'abbiamo detto prima, la prima domanda che vogliamo fargli è: ma questa DeLorean chi gliela porta dal Modo Info Shop?
No, ma è vero, ce l'ha veramente con
sì.
sé? Ah, ok. The first question we wanted to know is how are you going to get that DeLorean to Bologna today? Who's bringing it for you?
Well, there's kind of a worldwide club of DeLorean owners.
Okay.
And so I put the word out just to my fellow DeLorean owners and asked if there were any Italian DeLorean owners who wanted to come. And a few volunteered.
So there's going to be not one, but two DeLoreans?
I'm not sure how many are going to show up. I think some of them are having trouble getting parking passes or driving passes for that part of Bologna, so I'm not sure how many DeLoreans there will
okay,
be.
But there will be one, okay. Beh, avete sentito, praticamente lui si è messo in contatto con il club mondiale di quelli che possiedono una DeLorean.
Voi pensavate che non c'era, invece c'è.
C'è anche in Italia un club a cui ci si può associare, e non uno ma ben due hanno risposto, carichissimi, e verranno stasera con la DeLorean. Deve capire, ovviamente sa già come funziona, mi sembra, Ernest, in città, cioè nel centro, in via Mascherale, dove si trova il Modo Info Shop. Bisogna avere il pass per i residenti, stanno cercando di farlo avere il pass temporaneo a queste due DeLorean, che quindi saranno parcheggiate lì davanti.
Che figata. Allora, iniziamo a parlare di Player One. Player One fondamentalmente è la storia di un mondo nel futuro in cui la maggior parte della popolazione, compreso il nostro protagonista che si chiama Wade, trova rifugio in una specie di realtà virtuale molto pervasiva, però, nel senso che è una realtà virtuale nella quale si interagisce, c'è anche una possibilità tattile di interazione, volendo anche di odori, che si chiama Oasis. Quando muore il capo di Oasis, lascia un video in cui dice che praticamente scatena un'enorme caccia al tesoro. C'è una Easter egg, cioè una specie di uovo di Pasqua nascosto all'interno si chiamano così in gergo, un indizio nascosto all'interno dei milioni di mondi che formano Oasis. Chi lo trova vincerà praticamente l'eredità di Halliday, questo è il nome del creatore. Noi vogliamo sapere innanzitutto da dove è arrivata l'idea di questo romanzo.
Francesco was explaining a bit the novel and the story inside it. He kind of wanted to know, where did you get the initial idea to write this kind of book and this kind of story actually?
I was inspired a lot by Roald Dahl's books. He wrote Willy Wonka and the Chocolate Factory and James and the Giant Peach. So those were a big influence on me. And I also love a lot of science fiction. So style of books like Snow Crash and Neuromancer, and I kind of wanted to write a cross between, you know, Willy Wonka and a science fiction story, and I had this idea, like, what if Willy Wonka was a video game designer and he held his golden ticket contest inside a, you know, his greatest video game creation. And that was the initial idea, and the whole story grew out of that.
Ok, avete sentito, insomma, è un grande fan di Roald Dahl e quindi si è ispirato a molti dei suoi libri, in particolare a Willy Wonka
e all'ascensore di cristallo.
All'ascensore, sì, e al fatto che lui volesse, insomma, in qualche modo trasformare il personaggio di Willy Wonka in un creatore di videogiochi, che quindi faceva questa sorta di... l'idea iniziale era questo contest per persone per entrare in questa fabbrica di videogiochi in qualche modo in maniera simile alla storia di Willy Wonka. E dice che tra l'altro è un grande fan ovviamente della science fiction e quindi voleva un incrocio vero e proprio tra Willy Wonka e la science fiction. Citava anche Neuromancer, che adesso non
sì,
so
di
in italiano.
Neuromante, così, sì.
Il Neuromante è come un altro libro, e anche Snow Crash come altro libro che è stato proprio fonte di ispirazione, soprattutto tra quelli science fiction, per questa storia.
Come ha iniziato a scrivere Ernest Cline? Perché dovete sapere che Ernest Cline, che insomma conosciamo come scrittore, in realtà ha avuto le sue prime attività artistiche come, e qua Jonathan, che ha la cultura più anglosassone, ci aiuterà a capirlo, come partecipante agli Slam Poetry Contest.
Ah, ok.
E infatti guardate anche su YouTube, ci sono delle cose molto divertenti, dei testi molto divertenti. Come è arrivato alla scrittura, partendo dalla poesia o da questo tipo particolare di poesia?
We know about your beginnings, for example, participating in a lot of slam poetry contest and doing a lot of that. How did you kind of evolve that from into writing, into actually wanting to write a novel?
Well, I did start out performing at poetry slams, just kind of doing spoken word performance, and that gave me a lot of confidence as a writer because I did so well. The audience kind of scores you. You get up and perform for a few minutes, and then they score you like an Olympic event, and I always did really well, and that gave me, you know, a lot of confidence as a writer, and that's when I started writing screenplays, and I kind of started out as a screenwriter before I became a novelist. I wrote, you know, almost a dozen screenplays, I sold a few of them, and one of them, Fanboys, was made into a movie, and that, you know, kind of gave me enough momentum, I was making enough living as a writer to take time to write the novel. So it kind of led from poetry slam to screenwriting, and then to writing this, my first novel.
Ok, dice fondamentalmente che come ci diceva prima Francesco, sì, ha iniziato come poeta appunto in questi contest, alla fine fondamentalmente sono degli contest di spoken word, per capirci un po' meglio, dice, dove c'è un pubblico, ti dà un voto dopo quei 5 minuti che tu hai a disposizione, e dice che ne vinceva parecchi di questi contest, quindi chiaramente anche la sua ha iniziato ad acquisire anche, come posso dire, una certa sicurezza nei suoi mezzi, e da lì ha deciso di scrivere inizialmente sceneggiature, e ne ha scritte circa una dozzina, due di queste, in particolare Fanboy, che abbiamo citato prima, è diventato anche un film, quindi questo, diciamo, ha portato sì sicurezza nei suoi mezzi, ma al tempo stesso anche sicurezza economica, perché chiaramente vendendo una sceneggiatura di questo tipo aveva anche una sicurezza economica per poter prendere tempo da dedicare a qualcosa di più lungo e di più complesso, come potesse essere come la scrittura di un libro come Player One.
Player One, o meglio i giochi che ci sono all'interno, i quiz, sono tutti relativi alla cultura pop degli anni Ottanta. Io vorrei sapere come mai il protagonista, ma anche Halliday, insomma il maestro che sta dietro a questo intricato meccanismo, non cita niente che sia nato oltre il XX secolo. Come mai?
In the book, obviously 80s pop culture is what is always referenced by the protagonist and also by Halliday. How, why is it that you concentrated on those years and there's nothing kind of like past the 20th century?
Just because I've always been fascinated by that time period. It's the time period in which I was a teenager when I grew up, and it was also kind of the birth of the internet and like computer culture. It was like the first time people had home computers and home video games, and so it was kind of the dawn of this technological era, I felt like, and also it's a time period that everyone who grew up then is very nostalgic for, at least in America. Everyone's very nostalgic for the 80s, and you know, the people who grew up in the 80s are approaching middle age, so there's seems to be kind of a strange fascination with that time, and I was fascinated with that and wanted to explore it because it's something that's so common. So that seemed like an interesting trait to give Halliday and the protagonist, to have them fascinated with this time period that so many people in America are fascinated with.
Okay. Dice che perché semplicemente era un periodo di cui è ancora molto affascinato. Dice che è chiaramente l'epoca, gli anni Ottanta, in cui lui è cresciuto come teenager, e in più è l'epoca della, diciamo, nascita della cultura dei computer che arrivavano a casa, computer che si potevano utilizzare inizialmente in maniera facile. È anche il periodo in cui si diffonde la cultura dei videogame e delle console da usare a casa. E dice che in America, ma immagino posso aggiungere anch'io anche qui, cioè, però forse negli Stati Uniti ancora di più, c'è una nostalgia molto, molto forte per quel tipo di periodo, anche perché ricordiamoci che adesso le persone cresciute in quel periodo hanno tutte 40-50 anni, sono persone di mezza età, e dice che secondo lui era interessante quindi dare al protagonista, anche Halliday, queste caratteristiche anche per collegarsi a un pubblico che poi eventualmente si trova a leggere il libro, insomma, creare comunque questo trade union con un periodo molto amato, dice, anche dagli americani.
Era un periodo anche in cui le cose andavano meglio dal punto di vista economico, e questa non è una nota marginale, perché il mondo della metà degli anni del primo secolo degli anni 2000 è un mondo rovinato dalla crisi energetica e dalla crisi economica. Quindi vorrei da un lato che lui mi dicesse appunto che c'era anche una differenza economica, e dall'altro del fatto che sembra che il mondo che lui raffiguri prenda realmente la base di partenza dalla situazione che è adesso, e va peggiorando. Quindi non ci sono catastrofi nucleari, per intenderci, che portano a questo mondo in cui la gente vive in cataste e in roulotte, ma c'è quello che stiamo vedendo già oggi.
He says that Francesco's saying that the curious fact is that, I mean, there's all this referencing the 80s, but then at the same time, economically, it seems almost based on what is happening nowadays. It seems like a very realistic picture of all the consequences and big crisis we're having today. Is that something you kind of intended?
Well, I worked on the book for a long time, almost 8 or 9 years, so things weren't quite as bad when I began writing it, but they kind of grew gradually worse, and I do think that, you know, kind of informed the novel. I did put that into the novel, but I think the main idea came from Willy Wonka again, and Charlie Bucket, and he rolled all of a very impoverished, very poor protagonists that you could root for, and so that was something that I wanted to include. And I also wanted to give the virtual world in the book a lot of weight and a lot of meaning, and that was why one of the reasons I decided to make the real world so awful, so dystopian and so impoverished. It seemed like that would drive a lot of people to retreat into this virtual world and make the virtual world have a lot more meaning than just a video game.
Ok, dice che è curioso perché ha iniziato a scrivere il libro 8-9 anni fa, quindi chiaramente la situazione non era critica come adesso, però dice che sicuramente nel corso di questi 8-9 anni tutto quello che stava accadendo, l'evoluzione della situazione anche economica mondiale, ha influenzato in qualche modo sicuramente la scrittura. Dice che anche in questo caso però si è molto basato sull'esempio di Willy Wonka e il fatto che il protagonista lì sia comunque un protagonista povero in qualche modo, e a cui il pubblico si può affezionare e per cui il pubblico può tifare, come in quel caso. E dice che in più voleva assolutamente una visione molto negativa e povera del mondo reale, proprio perché voleva dare molto significato e molto peso invece al mondo reale e al mondo virtuale, che appunto doveva essere ricco di significati e di bellezza in qualche modo.
I nerd protagonisti però c'è da dire che non fanno molto per migliorare il mondo reale in cui vivono. Come mai?
The nerds that are kind of protagonists of the story don't do much though to kind of make the real world better.
It's true. Well, one of the main characters, Artemis, that's her goal. If she wins the contest, is to try to make the world a better place. If she wins, the eccentric billionaire has a contest and he's giving away, you know, his entire fortune and control of this company, which is, you know, kind of as big as Microsoft, or it's a very big company. So that is the intention of, you know, one of the main characters is to try to use all of that money to make the world a better place, whereas one of the other main characters, kind of a central protagonist, Wade, he starts out not wanting to do that. He kind of wants to build a spaceship and escape Earth, you know, if he wins all of this money, because he's kind of given up. And it's over the course of the story that he comes to change his opinion about that and decides, you know, that he wants to stay and make the world a better place. So that's kind of the journey that the main character goes through.
Ok, dice che beh, non è, è vero, però in parte, perché dice ad esempio c'è il caso di Artemis
sì.
Che ad esempio vuole vincere in tutti i modi il contest dei videogame per, con questo premio messo in palio da un miliardario, perché poi vuole usare i soldi per in qualche modo migliorare il mondo. E poi c'è il caso ad esempio dell'altro protagonista che vuole invece costruire una navicella spaziale e fregarsene, scappare dal mondo, però ad un certo punto a metà si rende conto che forse non è proprio la via giusta, quindi in qualche modo rivede la sua posizione.
Allora, questa sera alle 21.30 Modo Info Shop per Ernest Cline, per presentare insieme a Luigi Bernardi e me questo Player One, un libro divertentissimo, lo possiamo dire. Io spero tantissimo che lui ci possa anche raccontare di un concetto, che è il concetto di Airwolf. Airwolf, secondo Ernest Cline, è qualcosa di incredibile, quindi noi vogliamo sapere, rinviando per saperne di più a questa sera, secondo lui che cos'è ultimamente qualcosa che è Airwolf. In questo momento c'è qualcosa che può essere che si può fregiare dell'aggettivo Airwolf, che sarebbe oltre lo strafigo praticamente.
Is there something nowadays that can be defined as Airwolf?
Something that could be defined as Airwolf. Is he asking like just anything?
Anything.
That could be Airwolf, or
a book, music, a place? I don't know.
Oh, music. Oh, yeah. Well, so far I just had some my first slice of Italian pizza here at the Milan Airport, and I would say that was very Airwolf. It was okay. Delicious. It was the best pizza I've ever had.
Oh, we'll wait till you get in an actual restaurant.
Yeah,
then.
Please, please.
I know.
Avete sentito insomma?
It's shocking to me that the airport pizza is better than any pizza that I've ever had in America. So that's just fine.
Good luck there.
Già la pizza che ha mangiato all'aeroporto è la migliore che ha mai mangiato nella sua vita. Quindi
possiamo
comunque in America. Quindi si può fregiare già del titolo Airwolf.
Sul sito, e chiudiamo qua, sul sito Ready Player One c'è una sorta di mixtape che ha creato il nostro Ernest Cline. Allora vogliamo chiedergli di scegliere uno tra i brani che lui cita nel libro e che mette sul suo mixtape di Player One. L'abbiamo anche messo e pubblicato sulla nostra bacheca di Facebook, e chiudiamo con la canzone che sceglie lui. Si va dai Wham, ai Def Leppard, dai Monty Python, ai Rush. Prego.
If you want to pick a song from your mixtape on your website, just to finish the interview.
Maybe a Rush song, since Rush plays such a big role in the book. That would be cool.
Ok, quindi Rush, perché hanno un ruolo molto importante nel libro.
E allora noi chiudiamo con Subdivisions dei Rush, una band che peraltro condivide con il nostro Jonathan almeno una cosa, cioè la nascita.
Tamarraggio.
No! Ernest, see you tonight, ok?
Ok, I'll see you tonight, thank you.
Ok, thank you very much. Bye bye.
Bye bye.